benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Voce Franco Ventimiglia, regia Claudio Tesser.
Friedrich Dürrenmatt, La morte della Pizia. Terza parte. Quando dunque aveva ormai rinunciato a quel suo vecchio sogno, un giorno, nell'osteria di Peloro, lui pure pronipote dell'omonimo uomo drago, Meniceo incontrò Tiresia, il duro e potente indovino cieco che soleva farsi accompagnare da un fanciullo. Tiresia, che conosceva gli dèi di persona, non diede affatto una valutazione pessimistica sulle possibilità che Creonte diventasse re. I decreti divini, disse, erano così misteriosi che capitava sovente che gli dèi stessi non li sapessero in anticipo, e ogni tanto, nella loro irresolutezza, essi non disdegnavano una qualche indicazione da parte degli umani. Beh, insomma, nel suo caso, nel caso di Meneceo, disse Tiresia, la cosa sarebbe costata 50.000 talenti. Meneceo rimase atterrito, non tanto per l'enormità della somma in sé, quanto per il fatto che essa coincideva esattamente con l'ammontare dell'enorme patrimonio da lui guadagnato per i lavori dell'acropoli di Cadmo e per le altre opere edilizie commissionategli dal re. Le imposte però le aveva sempre pagate soltanto su 5.000 talenti. E Meneceo pagò. Davanti agli occhi chiusi della Pizia, che immersa in vapori assai più fitti di prima si dondolava ritmicamente, si stagliò ora un uomo dalla figura altera e indubitabilmente regale, anche se biondo, azzimato, stanco e accidioso. Pannichis seppe subito che si trattava di Laio. Come ovvio, il monarca si era stupito assai quando Tiresia gli aveva riferito l'oracolo di Apollo, secondo il quale, se mai Giocasta gli avesse generato un figlio, questi lo avrebbe assassinato. Laio, tra l'altro, conosceva Tiresia. I prezzi dei suoi oracoli erano vergognosi. Solo i ricchi potevano permettersi un Tiresia. La gente normale era costretta a recarsi a Delfi di persona per consultare la Pizia, ciò che certo non dava le stesse garanzie. Infatti, così credeva la gente, quando era Tiresia a interrogare la Pizia, la chiaroveggenza di lui si trasmetteva in lei. Tutte sciocchezze, naturalmente. Laio, che era un despota illuminato, sapeva che l'unico vero problema era appurare chi, corrompendo Tiresia, potesse averlo indotto a far pronunciare un oracolo tanto perfido. Certo qualcuno interessato a che loro, lui e Giocasta, non facessero figli. O Meneceo o Creonte, dunque. Perché uno di loro due, se il matrimonio con Giocasta fosse rimasto sterile, avrebbe ereditato il trono. Ma Creonte, nella sua indefettibile ottusità, era un uomo estremamente fedele e di un dilettantismo politico a dir poco clamoroso. Non restava dunque che Meneceo. Quello di sicuro già si vedeva nelle vesti del padre di un re. Certo che, per Zeus, doveva aver spillato dalle casse dello Stato una barca di quattrini. I prezzi di Tiresia superavano di molto il patrimonio su cui Meneceo pagava le imposte. Ebbene, essendo l'uomo drago suo suocero, non era il caso di preoccuparsi delle sue attività cospirative. Ma certo che sprecare una somma così enorme per un oracolo che si poteva ottenere per pochi spiccioli. Per fortuna, come a Tebe ogni anno, una piccola pestilenza serpeggiava intorno alla rocca di Cadmo e aveva già ghermito alcune dozzine di persone, per lo più gente di poco conto, filosofi, rapsodi e altri poetastri. Laio mandò a Delfi il suo segretario con diverse proposte e 10 monete d'oro. In cambio di 10 talenti si otteneva dal gran sacerdote qualsiasi cosa. Già 11 talenti avrebbero dovuto registrarli nei libri contabili del santuario. L'oracolo che il segretario riportò da Delfi fu che la peste, la quale nel frattempo si era un poco attenuata, sarebbe cessata del tutto solo se uno degli uomini drago si fosse sacrificato per il bene della città. Il che significava che la peste era pronta a divampare di nuovo con grande violenza. L'oste Peloro disse allora vivacemente che l'uomo drago di nome Peloro non era affatto un suo antenato. Qualcuno, per fargli del male, aveva diffuso quella voce falsa e tendenziosa. Meneceo, quindi, come unico sopravvissuto della stirpe degli uomini drago, dovette per forza salire sulle mura della città e da lì gettarsi di sotto. Ma in vero Meneceo fu felicissimo di potersi sacrificare per il bene della città. L'incontro con Tiresia lo aveva finanziariamente rovinato. Era insolvente, gli operai mugugnavano. Il fornitore di marmo Capis aveva da tempo sospeso le consegne, la fabbrica di laterizi pure. La parte orientale delle mura della città non era altro che uno scheletro in legno. La statua di Cadmo nella piazza del Consiglio era fatta di gesso. Di bronzo non aveva che il colore e al primo acquazzone Meneceo si sarebbe comunque dovuto suicidare. Come una rondine gigantesca caduta in deliquio, precipitò dalla parte sud delle mura e mentre echeggiavano nel sottofondo i canti solenni delle damigelle d'onore, Laio strinse la mano di Giocasta e Creonte fece il saluto militare. Ma quando Giocasta partorì Edipo, Laio sbigottì. Naturalmente non credeva all'oracolo. Era assurdo pensare che suo figlio lo avrebbe assassinato. Ma insomma, per Hermes, avesse almeno saputo se Edipo era davvero suo figlio. Certo, non poteva negare che qualcosa lo aveva sempre trattenuto dal dormire con sua moglie. Il loro era comunque un matrimonio di convenienze. Lui aveva sposato Giocasta per avvicinarsi alla gente del popolo, visto che, per Hermes, dati i suoi trascorsi prematrimoniali, Giocasta la conoscevano tutti. C'era mezza città che si sentiva solidale con Laio. Forse era pura superstizione ciò che lo teneva lontano dal letto di Giocasta, ma l'idea che suo figlio potesse assassinarlo era in qualche modo poco incoraggiante. E a dire il vero, a Laio le donne non piacevano, preferiva di gran lunga le giovani reclute. Ma di tanto in tanto, quando era proprio sbronzo, con sua moglie doveva pure averci dormito. Giocasta assicurava di sì. E lui veramente non sapeva più bene. C'era tra l'altro quel maledettissimo ufficiale della guardia. Insomma, la cosa migliore era esporre il marmocchio che tutto a un tratto vide giacere in una culla.
Thank you.
La pizza si strinse nel mantello. Di colpo i vapori ci fecero ghiaccio e lei ebbe freddo. E mentre era lì che gelava, vide di nuovo davanti a sé il viso incrostato di sangue del cencioso mendicante. Il sangue colò via dalle orbite e due occhi azzurri la guardarono in faccia. Era un viso aspro, lacero, che niente aveva di greco. Il viso di un ragazzo, lo stesso del giorno lontano in cui lei, Panichis, si era beffata di Edipo pronunciando un oracolo escogitato lì per lì di sana pianta. Che razza di imbroglione è mai questo? Pensò ora Panichis. È chiaro che già a quell'epoca sapeva benissimo di non essere il figlio di Polibo e di Merope, il re e la regina di Corinto. Sicuro, rispose il giovane Edipo attraverso i vapori che sempre più fitti avvolgevano la pizza. L'ho sempre saputo, e a raccontarmelo furono le serve e gli schiavi, e anche il pastore che trovò me, neonato inerme, sul monte Citerone, con i piedi trafitti da uno spillo e legati per le caviglie. L'ho sempre saputo di essere stato consegnato così a Polibo, il re di Corinto. Polibo e Merope sono stati sempre buoni con me, questo devo ammetterlo, ma non sono mai stati veramente sinceri. Temevano di dirmi la verità, perché tale era il loro desiderio di avere un figlio, che preferivano immaginare in qualche modo di averlo davvero. E io allora sono venuto a Delfi. Apollo era l'unica istanza alla quale mi potevo rivolgere. Ti assicuro, Panichis, io credo in Apollo. Continuo tuttora a credere in lui. Non avevo certo bisogno che Tiresia mediasse tra noi. Eppure non venni a consultare l'oracolo di Apollo con una vera e propria domanda. Sapevo benissimo che Polibo non era mio padre. Venni da Apollo con l'intento di stanarlo. E in effetti lo stanai dal suo divino nascondiglio. Ebbene, l'oracolo tonante che per bocca tua ricevetti dal Dio fu veramente atroce. Come sempre, in effetti, la verità è atroce. E atrocemente, infatti, quell'oracolo si è compiuto. Allora, quando ti lasciai, pensai tra me e me che se Polibo e Merope non erano i miei genitori, dovevano essere le persone in relazione alle quali l'oracolo si sarebbe avverato. E quando a un crocevia uccisi un vecchio irascibile e vanaglorioso, seppi, ancor prima di averlo ucciso, che si trattava di mio padre. Chi altri avrei potuto sacrificare se non lui? In realtà un altro uomo l'ho ucciso, ma fu più tardi, un tipo insignificante, un ufficiale della guardia, di cui ho scordato perfino il nome. C'è ancora qualcun altro che hai ucciso? Intervenne la pizza. E chi? Domandò Edipo in tono di meraviglia. La Sfinge, rispose Panichis. Edipo rimase un momento silenzioso, come per rammentare qualcosa. Quindi sorrise. La Sfinge, disse. Era un mostro con testa di donna, corpo di leone, coda di serpente, ali di aquila, e poneva un ridicolo enigma. Si gettò nella vallata sottostante il Monte Ficio, sicché quando a Tebe io sposai Giocasta, lo sai, Panichis, bisogna che te lo dica, la tua morte è vicina, e quindi è giusto che tu lo sappia. Ho odiato i miei veri genitori, come di più non si può. Volevano gettarmi in pasto agli animali feroci e io non sapevo chi fossero. Eppure dall'oracolo di Apollo mi sentii liberato. Nello stretto valico fra Delfi e Dauride, preso da sacro furore, scagliai giù Laio dal suo cocchio e poiché lui si era impigliato nelle redini, io frustai i cavalli che trascinarono il suo corpo nella polvere fino alla morte. E mentre lui rantolava, io mi accorsi nel fossato lì accanto del suo auriga che avevo ferito con la lancia. «Come si chiamava il tuo padrone?» gli domandai. Egli mi fissò negli occhi e tacque. «Ebbene?» ripetei con voce imperiosa. E allora lui mi disse quel nome. Mi avevo fatto trascinare nella polvere fino alla morte il re di Tebe. E quando con furibonda impazienza seguitai a interrogarlo, l'auriga disse anche il nome della regina di Tebe. Quell'uomo mi aveva fatto i nomi dei miei genitori. Non potevo permettere che ci fossero testimoni. Tolsi dunque la lancia dalla sua ferita e lo colpì di nuovo, più profondamente. Egli spirò. E quando ebbi estratto la lancia dal corpo dell'auriga ormai senza vita, mi accorsi che Laio mi stava guardando. Era ancora vivo. Senza dire una parola, lo trafissi da parte a parte. Volevo diventare il re di Tebe, e questa era anche la volontà degli dèi. E allora, trionfalmente, mi accoppiai con mia madre, molte, moltissime volte. E con astio scellerato le piantai 4 figli nella pancia, perché questo volevano gli dèi, quegli dèi che odiavo ancor più dei miei genitori. E ogni volta che montavo mia madre, il mio odio per loro diventava più grande. Gli dèi avevano decretato quella mostruosità, e dunque quella mostruosità doveva compiersi. E quando Creonte ritornò dall'oracolo di Delfi con il responso di Apollo, che la peste non si sarebbe mitigata se prima non fosse stato trovato l'assassino di Laio, allora io seppi finalmente come mai gli dèi avevano escogitato un destino tanto crudele e che avevano in animo di far fuori me, proprio me che avevo fatto la loro volontà. Trionfalmente mi feci il processo da solo, trionfalmente trovai Giocasta impiccata nelle sue stanze e trionfalmente mi trafissi gli occhi e li strappai dalle orbite. In vero gli dèi mi avevano fatto dono del privilegio più grande che mente umana possa concepire, la sublime libertà di odiare quelli che ci hanno messo al mondo, i genitori, e poi gli antenati, che a loro volta hanno generato i genitori, e ancora più in su, gli dèi che hanno generato gli antenati e i genitori. E se adesso, cieco e mendico, vado errando ramingo per la Grecia, non è certo per magnificare la potenza degli dèi, bensì per dileggiarla.
Yeah.
Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Tesser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana.
La successiva parte sarà trasmessa la prossima settimana. Thank you.